Bene, eccoci all'ultima delle tre serate da una chiesa più voce dedicata a Padre Carlo Maria Martini. Dopo Ugo Rosenberg e Maris, la sorella, e Don Giovanni, è venuto Enrico Peiretti lunedì scorso per presentarci il libro Il dono della pace, con qualche riferimento anche a Martini. E questa sera, ecco, abbiamo Gianfranco Bottoni, e Don sarebbe Monsignore, ma non ne vuole sapere, che salutiamo e ringraziamo in modo particolare. Il tema che sviluppiamo questa sera lo avete letto sul volantino: un padre della Chiesa in perenne comunione con la Chiesa, che avrebbe voluto più aperta, coraggiosa e profetica. Ecco, questa sera lascio poi ancora la parola a Don Giovanni e vorrei che ricordassimo, visto che è qui presente, congratulandoci, Don Gianluca Blancini, parroco di Valle San Nicolao, amico, perché ha discusso la tesi summa cum laude a Venezia venerdì scorso su Ferro Celtese, un'esistenza riconciliata, l'ecumenismo come prerequisito dell'annuncio cristiano e il primato della testimonianza. Quindi ci accomuna un pochino. Ecco, già invitato comunque a tenere una serata a una chiesa più voci dopo l'estate, diamo un po' di riposo, poi ci rivediamo. Ecco, di padre Carlo Maria si è scritto e detto molto, e non sempre bene. Credo che occorrano anni e storici veramente obiettivi per far emergere il meglio di questa personalità così poliedrica per cultura, fede, umanità, scelte profetiche, direi, capace di rispetto, di ascolto, di intuizioni. E questa sera, fortunati noi, che possiamo sentirne parlare da chi, collaborando con lui per anni, ha raccolto confidenze, pensiero, interrogativi, i suoi sogni, che in realtà non erano tali. Per non urtare la sensibilità di alcuni all'interno della Chiesa, le sue idee, le sue proposte, il suo pensiero, diceva, sarebbero dei sogni, no? Un sogno, una Chiesa, non so se ho inteso bene. Ce la racconterà raccogliendo gli aspetti che tante volte ci sfuggono. Ecco, ringrazio ancora davvero Gianfranco perché ci dai modo questa sera di fare una carrellata completa sulla persona di Carlo Maria. Qui lo abbiamo tenuto per tre settimane, ma ne faremo risuonare la voce ancora tante, tante volte. Grazie di cuore, buon ascolto. La serata si suddivide come sempre in due tempi, lasciamo i relatori, poi il dibattito, possibilmente interventi brevi e inerenti all'argomento. Giovanni, se vuoi dirci qualche cosa prima di te.
Se Don Mario ha citato l'aspetto profetico del ministero e della parola di Martini, e in effetti condivido pienamente questa prospettiva di una lettura profetica del Cardinale Martini, perché il profeta, tra le mille definizioni che si possono dare, è proprio quello che tenta continuamente di coniugare la parola di Dio con l'oggi dell'esistenza, e per far sì che la parola di Dio illumini, indichi quali sono le strade, le scelte quali sono le valutazioni, i giudizi che la parola di Dio dà sull'esistente. Ed è per questo che molte volte i profeti, per chi ha avuto occasione di leggerli, sono anche molto duri, vanno giù con delle valutazioni, dei giudizi che a leggerli oggi qualche volta fanno drizzare i capelli per chi li ha ancora, perché effettivamente bollano la società, la politica, la religione del loro tempo nella misura in cui la percepiscono come effettivamente lontana dalla realtà e dalla volontà di Dio. Allora non stupisce che personaggi come Martini abbiano avuto anche delle grosse opposizioni, perché il profeta, è una frase fatta, ma il profeta è sempre scomodo, cioè il profeta obbliga sempre a rivedere, a ripensare, a reinterrogarsi, a reimpostare le cose, e mai nessuno di noi ha tanta voglia di fare un lavoro del genere. Stiamo bene come siamo, siamo tranquilli come siamo, perché dobbiamo mettere in discussione ciò che costituisce la nostra certezza, soprattutto di tipo religioso, umano, sociale, eccetera. Meglio lasciare le cose come sono, è meglio autoconvincersi, darsi ragioni perché le cose stiano come sono. Ora invece le domande che Martini si faceva e si poneva vanno proprio in un'altra direzione. Già dicevamo le altre volte che non dava nulla per scontato, aveva sempre, da quanto si può capire, il desiderio e la curiosità di andare a fondo, di valutare altre soluzioni possibili, alternative, di percorrere altre strade. E questo costituisce proprio l'aspetto più propriamente profetico della sua parola. Anch'io sono convinto, come diceva Don Mario, che ci vorranno forse degli anni per la scoperta o la riscoperta. Adesso a volte gli animi sono ancora un po' agitati rispetto alla sua persona, ma credo che negli anni, se non lo dimentichiamo, perché siamo anche un po' abituati a dimenticare i grandi personaggi, se non lo dimentichiamo, continuerà ad essere molto fecondo per la Chiesa di Dio. Faccio solo un esempio: quando uscì con quell'espressione per cui la Chiesa era 200 anni indietro, qualcuno si sentì offeso, si ribellò, qualcuno addirittura, mi dicevano l'altro giorno, giurava e spergiurava che quella frase Martini non l'avrebbe mai detta, no? In realtà noi siamo abituati a pensare che chi ama non critica. Esattamente il contrario. La critica è un segno fortissimo di amore, soprattutto la critica alla Chiesa, perché vuol dire che la si vorrebbe molto, molto migliore, molto più santa di quello che in effetti è. Allora a volte la critica non è segno di distacco o di mala volontà nei confronti di una realtà come la fede, la Chiesa, la religione, eccetera, ma è invece segno di un profondissimo amore, la cui critica segna la sofferenza di vedere questa realtà non all'altezza del suo compito. Per cui io sono convinto che anche quegli aspetti che hanno potuto essere assimilati ad una presa di posizione diversa, personale, originale di Martini, siano proprio frutto di una Chiesa pensata, sognata, e che però nella realtà non si trova tanto, no? O si trova qualche volta quando Dio ce lo concede per pura grazia. Quindi il rapporto tra Martini e la figura profetica mi sembrano importanti, e questo risponde anche a una domanda che qualche volta nei corsi biblici si fa, no? Mi sono sentito molte volte chiedere: ma ci sono ancora i profeti oggi? Esistono ancora i profeti? È certo che esistono i profeti oggi, esistono per chi li vuole vedere, esistono per chi li vuole ascoltare, per gli altri non esistono.
Buonasera, grazie della vostra presenza molto significativa, grazie di questa introduzione bella di Don Mario e Don Giovanni. Io mi sento un lombardo che viene in Piemonte a esprimere riconoscenza per un figlio della terra piemontese donato alla terra lombarda, ha illuminato per anni noi e io devo esprimere la riconoscenza ai piemontesi. Martini era di Torino, lo sapete. Don Mario ha introdotto, diciamo, questo nostro incontro. Io sono consapevole che le cose che dirò sono un po' quelle che gli avevo anticipato in un articolo che viene pubblicato, e che in effetti è proprio il mio articolo incomincia con l'osservazione che di Carlo Maria Martini, oggi come oggi, è presto poter parlare, perché si tratta di studiare su un piano storico una figura così straordinaria. Tuttavia mi pare importante che, anche perché molti si esprimono, si sono espressi su di lui, mi pare importante quello che voi state facendo e me ne sono molto riconoscente. Io partirei da una considerazione, ed è quella che Martini amava quando commentava la scrittura, commentava la parola di Dio, avere una icona, cioè un'immagine o comunque un'espressione che sinteticamente potesse esprimere l'idea forte che è il passo, sono troppo vicino forse, il passo che doveva commentare esprimeva. Ma da un certo punto di vista potremmo dire che lui stesso ci ha offerto una icona interpretativa, o meglio un passo della scrittura che legge ed esprime il segreto della sua esistenza. È quello che ha chiesto venisse scritto sulla sua tomba, per la sua sepoltura. È un versetto del Salmo 119. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E qui il suo segreto. È stato un uomo della parola, come mi pare forse nel primo incontro sia stato messo in luce dai relatori Ugo Rosenberg e la sorella Maris. Un uomo della parola, un uomo della parola che ha costruito tutto intorno a quello. Io vi posso fare un esempio. Io mi occupo dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, chiamato proprio da Martini a occuparmi di questo. E quando al termine del suo episcopato, proprio 2 giorni prima che venisse annunciata la successione nel nome del cardinale Tamanzi, siamo andati come consiglio delle chiese cristiane di Milano. A Milano abbiamo un consiglio con ben 18 denominazioni di chiese diverse che costituiscono un consiglio pastorale ecumenico interconfessionale, per la Chiesa Cattolica è una, poi sono le altre 17. Siamo andati a ringraziarlo per la sua opera di ecumenista, e lui ci ha detto: ma io non so che cosa ho fatto per l'ecumenismo. In realtà era stato un personaggio a livello europeo e anche mondiale dal punto di vista ecumenico. Io ho pensato che la cosa più importante per l'ecumenismo fosse spezzare il pane della parola. Ecco, la parola è il grande segreto di questa sua testimonianza significativa. Ebbene, la sua attenzione alla parola ce l'ha espressa fin dal primo giorno in cui ha fatto il suo ingresso nella città di Milano, nella diocesi, il suo ingresso come vescovo, un ingresso che ha fatto camminando per le strade della città, in mezzo alla gente, come uno tra i tanti, avendo in mano il libro della parola. Aveva in mano il Nuovo Testamento, nella tradizione interconfessionale in lingua corrente. Lui, che veniva con la fama di essere uno studioso a livello mondiale di Bibbia dal punto di vista filologico, della critica testuale, veniva in realtà con una traduzione che dal punto di vista scientifico può essere anche piuttosto discussa, ma che aveva due significati: di essere innanzitutto frutto di un lavoro ecumenico e in secondo luogo di essere una traduzione che si prestava a una lettura popolare. Chi non conosce la scrittura forse non fa male a avere il suo primo impatto con questa traduzione, che è davvero in lingua corrente, anche se non particolarmente corretta dal punto di vista, mettiamo, scientifico. Diceva subito con questo gesto che non veniva a fare l'uomo, lo scienziato, il biblista particolarmente rigoroso dal punto di vista scientifico, ma veniva a fare il pastore che spezzava il pane della parola per la gente. E infatti la cosa fondamentale che ha caratterizzato fin dall'inizio il suo episcopato a Milano è stata quella scuola della parola che faceva del Duomo di Milano un Duomo straripante di giovani seduti per terra da tutte le parti, eccetera, in cui la scuola della parola insegnava a leggere i testi della scrittura in un modo assolutamente semplice, comunicativo, dove, e nello stesso tempo avendo alle spalle il rigore del biblista e dello scienziato, ma con l'attenzione di poter presentare un messaggio per la vita, perché la parola di Dio deve nutrire la nostra vita. Ebbene, credo che una delle prime cose che si possano indicare ai bambini sono state le sue lettere pastorali che all'inizio del suo episcopato ha donato alla diocesi di Milano, che ha donato anche un eco al di là della diocesi. La sua prima lettera, pensate, in una città che penso tutti conosciate come una città di attività piena di fervore, di iniziative, dove tutti corrono, ecco, a Milano, chi arriva a Milano ha l'impressione che tutti corrono, sempre, ecco, questa città così piena di movimento, la sua prima lettera si intitola La dimensione contemplativa della vita, sul silenzio e sull'ascolto come le condizioni necessarie per poter avere un rapporto fecondo con la parola di Dio, che infatti caratterizzava poi l'anno successivo delle sue lettere pastorali, in principio la parola. Quindi le prime due lettere sono state La dimensione contemplativa della vita, l'anno dopo In principio la parola. E poi ha continuato con la centralità dell'Eucaristia. Se sei in silenzio e dai il primato all'ascolto della parola, sei nell'atteggiamento giusto per poter vivere l'Eucaristia che dà forma alla vita della Chiesa, che è essenziale per la vita della Chiesa. La dimensione attirerò tutti a me, il titolo della terza sua lettera pastorale. E poi ha voluto segnalare l'importanza della dimensione anche missionaria con la sua quarta lettera, Partenza da Emmaus, e infine la quinta, Farsi prossimo, sulla dimensione della carità, l'atteggiamento del buon samaritano che si fa prossimo. Per cui la sua costruzione era che ci sono tre ministeri fondamentali sui quali si fonda la vita della Chiesa, che sono quello della parola, quello dell'Eucaristia e quello della carità, i quali sono vissuti a tutte le attività, sono da ricondurre a uno di questi tre grandi ministeri, e tutte le attività che si fanno all'interno di questi tre ministeri devono avere una duplice caratteristica perché siano autenticamente ecclesiali: quello di costruire la comunione e quello di realizzare la missione. Quindi la dimensione ecumenica a servizio della comunione, che è interna ed è verso l'esterno, e la dimensione missionaria, l'evangelizzazione, come lo scopo, l'obiettivo della vita stessa della Chiesa. Ebbene, questa sua costruzione, che poi si rifletterà nel sinodo diocesano, è davvero importante, e potremmo dire che con quelle prime cinque lettere pastorali e con queste dimensioni ecumeniche e missionarie, lui giunge al termine del primo periodo della sua, del suo episcopato, che amava calcolare per settenni, perché i numeri biblici erano sempre un richiamo per lui, sette è un numero dal punto di vista biblico significativo, che indica una completezza, come sette sono i giorni della creazione, insomma. Giunto a questo punto, lui aveva come percepito di aver già dato un po' tutto quello che poteva avere in serbo da dare a una chiesa. Non si era mai pensato vescovo, era uno uomo di studio, era un padre gesuita, non pensava di fare vescovo nella sua vita. Dopo questa prima costruzione che ha donato alla chiesa di Milano, pensava di aver in qualche modo completato quello, un ciclo, e forse era anche interessato in qualche modo a smettere il suo servizio episcopale e poter tornare agli studi. Già sognava Gerusalemme come città, e certamente nel giro di non molto tempo, anche perché poi aveva perso nel frattempo un caro amico, un collaboratore molto importante, che era Monsignor Luigi Serentà, morto in modo prematuro. Ebbene, in quella fase lui ha più volte fatto presente al Papa la sua disponibilità a ritirarsi. Il Papa gli ha sempre detto di continuare. Ebbene, cito questa cosa perché l'idea di un ministero episcopale che non necessariamente va avanti fino alla conclusione, ma che possa interrompersi prima, è un'idea di cui so che aveva parlato anche con l'allora Cardinale Ratzinger. E quando il Cardinale Ratzinger fu nominato Papa, Benedetto XVI, Martini disse espressamente che sarebbe stato un Papa che avrebbe stupito. Io ho poi insistito su perché e in che cosa, perché non mi aspettavo di fatto un pontificato che m'avrebbe stupito più di tanto, conoscendo un momento il cardinale Ratzinger per quello che di lui si sapeva, ma mi fece espressamente capire Martini che ci si poteva aspettare che un giorno il cardinale Ratzinger da Papa interrompesse il suo ministero di Papa, e che questo avrebbe stupito, perché questo sarebbe stato un fatto di innovazione fortissima. Tra di loro ne avevano parlato, erano certamente amici. Io ricordo che nel 1980 ricorreva l'anniversario, il 450° anniversario della Confessio Augustana, che è un po' la Magna Carta del protestantesimo, e il cardinale Ratzinger, che allora era arcivescovo di Monaco, aveva fatto una proposta, da un certo punto di vista, molto avanzata, cioè che la Chiesa Cattolica riconoscesse per quell'anno, per quel centenario, la Confessio Augustana come un testo che, per quanto sia diventata la Magna Carta del protestantesimo, era anche accettabile e riconoscibile anche da parte cattolica. E io ricordo di averlo invitato all'Università Cattolica, io allora ero in Cattolica, e Ratzinger mi rispose che se avevo un impegno pastorale in diocesi lo sospendeva per venire a parlare della Confessio Augustana, ma se aveva una lezione all'università, alla facoltà teologica, quello non l'avrebbe interrotto. Andato a guardare l'agenda, aveva una lezione e non è venuto. Allora riferì la cosa a Martini, e Martini mi disse: ma se me l'avessi detto qualche giorno prima, qualche settimana prima, io settimana scorsa ero a Monaco con lui, l'avrei convinto io, per dirvi: siamo nell'80 e l'amicizia tra loro due era un'amicizia già fortemente consolidata e si frequentavano. Lo sottolineo perché molte volte c'è stato anche il tentativo di contrapporre Martini a Papa Ratzinger, ma in realtà c'era una grande stima, anche se su alcune cose avevano delle idee certamente non identiche e anche diverse, però l'amicizia e la stima erano al di sopra di tutto. Ebbene, io comunque, dopo aver sentito le cose di Don Giovanni, che molto opportunamente hanno richiamato la dimensione profetica di Martini, apro una parentesi, mi viene in mente quando Martini consegnò il premio Lazzati a padre Davide Turoldo, all'Ambrosianeum, padre Davide Turoldo era ormai anziano, infatti morto pochi mesi dopo questa assegnazione di un premio. Io ricordo che Martini disse che questo premio una volta tanto veniva dalla Chiesa prima che un profeta morisse, perché la Chiesa sa riconoscere i profeti solo dopo che sono morti. Ecco, e questo è molto interessante, perché in effetti questo davvero sempre avviene. Nel caso di Martini, adesso noi siamo qui a parlare della sua dimensione profetica, forse non sempre prima della sua morte tutti erano disposti a cogliere questo aspetto, però io non ho difficoltà a dire che il titolo che meglio, a mio parere, si addice a Carlo Maria Martini è quello di un nuovo, un moderno padre della Chiesa. Cioè, i padri della Chiesa sono quelli che nella storia della tradizione cristiana hanno avuto un ruolo fondamentale, perché hanno permesso l'inculturazione del messaggio evangelico in determinate culture dove veniva annunciato e doveva quindi entrare. Un annuncio, un servizio, quello dei padri della Chiesa, fondamentale, e che abbisognava di due cose che non è sempre facile tenere insieme: l'intelligenza e la santità. Ora guardate che nei secoli successivi e nei nostri giorni sono molte le persone che hanno uno di questi due carismi, ma tutti e due insieme non è molto facile. Abbiamo tanti santi che non sempre sono stati particolarmente intelligenti, e ci sono tante persone intelligenti che non sempre sono particolarmente sante. Tenere insieme santità e intelligenza è possibile, ce ne sono di persone, ma non tantissime. Ecco, Carlo Maria Martini è uno che ha tenuto insieme la capacità di un'intelligenza libera, vivace, critica, capace di affrontare i problemi quali, non più quelli dei padri della Chiesa, perché non c'era oggi, non c'erano i problemi di allora, oggi c'erano altri problemi. E quali problemi? Quelli di riuscire a portare un messaggio capace di essere eloquente per l'uomo d'oggi, per l'uomo dei tempi moderni, della modernità e della postmodernità. Non è un caso che Carlo Maria Martini suscitava l'entusiasmo soprattutto tra le persone lontane, in ricerca, le persone che pensano, le persone che si interrogano, le persone che non entrano in un atteggiamento semplicistico nei confronti della fede, ma che hanno delle esigenze critiche di approfondire il senso della fede. E questo lui l'ha fatto con una capacità della santità che io chiamo una santità biblica, perché comunque il riferimento della sua vita spirituale era sempre quello dell'alimentazione della parola di Dio. Ecco, è un padre della Chiesa dei nostri tempi, perché ha saputo tenere insieme intelligenza e santità. Io non ho mai, anche nei momenti in cui poteva essere più provato, perché le difficoltà, i problemi da affrontare, le situazioni difficili, le critiche eventuali, non ho mai sentito quest'uomo avere un momento di impazienza, una parola di amarezza, una parola di critica nel senso negativo del termine, mai. Una padronanza di sé che mi meraviglia. Ecco, una santità e un'intelligenza che hanno fatto e fanno di lui, a mio parere, un padre della Chiesa. Un padre della Chiesa che, non lo so, forse non sarà stato con tutti, però io posso dire che non solo con me, ma anche con altre persone, Martini, se si parlava a quattro occhi, era veramente un uomo senza difese. Era un uomo trasparente, che diceva le cose così come le pensava, e che non aveva difficoltà a esprimere una sua passione per la ricerca umana dei suoi contemporanei, della gente che non a caso gli scriveva, a partire magari dalle situazioni esistenziali le più diverse. E forse anche questo che ha fatto sì che a un certo momento lui inventasse quella che è stata forse una delle esperienze più caratteristiche del suo episcopato, la cattedra dei non credenti. Un'iniziativa che nella Milano di quegli anni, anche a livello del mondo laico, veniva definita l'iniziativa culturale più significativa e più importante. L'aula magna dell'università statale non bastava, bisognava collegarsi con altre almeno due maxi aule, tanta era la gente che correva per queste serate che faceva della cattedra dei non credenti, che erano pensate come dei momenti nei quali lui metteva in cattedra, potremmo dire, il credente e il non credente che c'è in ciascuno di noi. Perché l'intelligenza di piantarla con questo schema manicheo che spesso e volentieri noi abbiamo nella nostra mentalità, di pensare che esistano i buoni e i cattivi, i credenti e i non credenti, i pii e gli empi, i giusti e gli ingiusti, e che comunque ci fosse insomma la distinzione tra credente e non credente, in realtà il non credente è in ciascuno di noi. Potrà poi esserci nei termini per cui uno nella sua autocoscienza finisce col dichiararsi non credente, mentre un altro nella sua autocoscienza si dichiara credente. Ma bisogna riuscire a scoprire che c'è il credente anche in quello che si dichiara non credente, e che c'è il non credente anche in quello che si dichiara credente. Allora ecco questa carta dei non credenti in cui chiamava persone, credenti e non credenti, ma potremmo dire proprio credere e non credere, con una intensità straordinaria. Erano serate stupende, poi c'erano gli intermezzi musicali, c'era poi tutta la corrispondenza, perché non faceva intervenire se non le persone chiamate che si rispondevano tra di loro, ma poi tra i presenti, tra gli ascoltatori, migliaia di persone, questi potevano scrivergli, e lui nell'incontro successivo rispondeva tenendo presente quello che gli veniva scritto. È stato un evento spirituale profondissimo nella sua esperienza, questa della cattedra non credente, perché era preparata dalla sua preghiera, dalla sua preparazione, dagli incontri che faceva con i relatori che invitava, con cui parlava più volte, al punto che ci ha fatto capire che nessuno pensasse così facilmente di poter imitare un'iniziativa di questo genere, perché l'avrebbe banalizzata, perché nessuno forse ci metteva dentro l'impegno e la passione che ci ha messo lui, anche se poi devo dire che quando era a Gerusalemme ho saputo che ha chiesto a qualcuno, ma poi qualcuno fa qualcosa come la cattedra dei non credenti, ma io non ero più vescovo a Milano, era a Gerusalemme, per dire che comunque era un'esperienza che l'aveva così profondamente segnato e che aveva profondamente amato, che forse sperava anche che ci potesse essere una sorta di continuazione. Una piccola cosa non proprio simile è quella che proprio il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano ha cercato di fare con un annuncio carismatico rivolto a chi è in ricerca, fatto ecumenicamente insieme, però è un'altra cosa, insomma, è un'altra cosa. Va bene, questo stile della cattedra non credenti è comunque lo stile che si leggeva anche nelle sue stesse lettere pastorali. Voi non ci crederete, ma ogni vescovo fa una lettera pastorale di genere che lei si spera, i preti almeno dovrebbero leggere la lettera pastorale, molte volte non la leggiamo magari neanche noi, ma comunque però in genere va e arriva a quelli. Le lettere pastorali di Martino andavano a Aruba, presso i laici, presso i lontani, a Aruba. E questo, notate che quest'uomo nelle lettere pastorali parlava di cose della fede, non è che parlasse di problemi di altro genere. Soltanto i cinque titoli che vi ho enunciato prima erano su questioni di chiesa, ma lo stile con cui scriveva e parlava non aveva nulla del gergo clericale o dei nostri documenti tipo CEI, tipo Vaticano. Uno stile molto attento e ricercato da un certo punto di vista, ma anche molto popolare, molto capace di parlare il linguaggio della gente, insomma, ed era apprezzatissimo da questo punto di vista. Vengo però adesso a un punto che mi sembrerebbe molto caratteristico della personalità di Carlo Maria Martini, ed è questo. Pochi giorni prima della sua partenza per Gerusalemme, quando cioè lascia Milano, lascia il suo episcopato, lui mi mostra, mi dice espressamente che stava completando una mappa, così lui l'ha chiamata, una mappa che era la mappa per la sua preghiera di intercessione. Ogni giorno della settimana, mattina, mezzogiorno, sera, lui doveva ricordare nella sua preghiera di intercessione questo, quello, quella situazione, quel gruppo, quella realtà ecclesiale, quella gente, quell'umanità, quel problema che aveva incontrato a Milano. Portava con sé a Gerusalemme una chiesa incontrata per 22 anni, E si era scritta l'amato per non dimenticare niente e nessuno di coloro di cui doveva ancora curare le ferite, curare, non lui, ma chiedeva al Signore, allo Spirito che li curasse. Una preghiera di intercessione altissimamente qualificata e responsabile. L'intercessione per Carlo Maria Martini è una parola forte. È una parola forte perché, se non ricordo male, nel 91, in Duomo, alla fine del mese di gennaio, mese della pace, mi pare che fosse il 91 l'anno in cui si era scatenata la guerra del Golfo, lui fa una veglia di preghiera per la pace con i giovani che porta il titolo di Un grido di intercessione e parla dell'intercessione in termini straordinariamente intensi. Che cos'è l'intercessione? Intercedere non è stare nella propria stanza a dire qualche preghierina per la pace, per la giustizia, per uno scopo per un altro, o per una persona. L'intercedere significa fare dei passi per andare a mettersi in mezzo a una situazione problematica, conflittuale. È un agire, è un assumersi la responsabilità di una posizione scomoda, perché intercedere significa andare a mettersi in mezzo tra due soggetti in conflitto, non necessariamente due persone fisiche, possono essere anche due realtà collettive. Mettersi in mezzo a tenere una mano sulla spalla dell'uno e l'altra mano sulla spalla dell'altro e tenere ferme le mani sulle spalle di loro due finché non arrivano a una riconciliazione. In una posizione scomoda, in una posizione che potrebbe anche far pagare di persona, perché le reazioni possono a questo punto coinvolgere anche chi è in mezzo a intercedere. Questo è l'idea forte di intercessione. E non a caso Carlo Maria Martini, certo, si porta la mappa delle realtà diocesane o delle persone della Chiesa di Milano per le quali intercederà Gerusalemme, ma va non a caso a Gerusalemme. E che cos'è Gerusalemme se non il luogo dove c'è un conflitto umanamente insanabile, insuperabile? Per poter intercedere lì, in questa città santa, egli continuava a ripetere, non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace a Gerusalemme. E allora l'intercedere per la pace a Gerusalemme è in realtà un intercedere per la pace nel mondo. Egli ci va non sapendo quello che l'avrebbe atteso, non era necessariamente facile la sua posizione, forse neppure graditissima agli stessi cristiani che si trovano là, non so, perché erano anche gelosi della propria protagonismo. Arriva anche un cardinale di peso, che cosa significa per, non so, i francescani di Terra Santa o per il patriarcato latino? Sono situazioni che adesso non stiamo evidentemente a esemplificare, ma che erano problematiche. E infatti Martini dirà, come San Paolo diceva, i riferimenti scritturistici sono continui in Martini, che andava a Gerusalemme non sapendo quello che l'avrebbe atteso a Gerusalemme, esattamente come dice Paolo. Ebbene, ma questa sua salita a Gerusalemme è una salita che egli vive e interpreta alla luce della scelta che il Vangelo di Luca ci riporta essere stata la scelta di Gesù, che indurì, potremmo dire, il suo volto, firmavit facem sua, indurì il suo volto nella sua decisione ferma di andare a Gerusalemme, la città dell'offerta, dove avrebbe offerto la sua vita. Il mettersi in cammino verso Gerusalemme aveva dunque questo forte significato. E noi potremmo, se non voglia, neanche tediarvi troppo lungo, e anche perché poi magari se riusciamo a dialogare può essere una buona idea, ma questa idea dell'intercessione che adesso io vi ho presentato non solo per la mappatura delle intenzioni ma soprattutto per il senso dell'intercedere a Gerusalemme, questo senso dell'intercedere, del mettersi in mezzo, è la chiave interpretativa, a me pare, dei discorsi fatti con lui non possono ricavare questa interpretazione, è la chiave interpretativa del suo mettersi nel mezzo delle tensioni ecclesiali. Cioè, c'è una sostanziale tensione che si viene a creare tra chi ha il cuore ferito per le prove o le sconfitte della propria vita, che magari portano anche a posizioni irregolari, a situazioni di emarginazione o comunque di non perfetta coerenza con l'identità cristiana, e chi deve giudicare queste situazioni, esercitare un ministero nei loro confronti e che spesso si irrigidisce su principi astratti e con ripercussioni all'interno della Chiesa, inevitabilmente. Ecco, Martini vive questa duplice solidarietà. Una mano sulla Chiesa istituzionale di cui lui è un autorevolissimo rappresentante, in piena, totale, radicale comunione con la Chiesa. E l'altra mano, nella attenzione misericordiosa, potremmo dire con la compassione, con viscere di compassione, come il Vangelo dice a proposito del buon samaritano, nei confronti di chi si trova magari in situazioni difficili rispetto all'istituzione ecclesiale. Ecco, non c'è mai stato in Martini il progressismo di intraprendere, per così dire, vie trasgressive o vie avventuristiche o vie progressiste che che sono in qualche modo in contrasto con la Chiesa. C'è solo l'istanza evangelica di vivere fino in fondo l'intercessione, in quella accezione molto alta che vi ho detto prima, anche all'interno delle tensioni ecclesiali. Non ci sono soltanto tensioni tra Israele e il popolo palestinese, non ci sono soltanto tensioni per la guerra del Golfo piuttosto che per le altre guerre come quelle dei Balcani, non ci sono soltanto le tensioni tra duellanti, tra due in conflitto, ci sono anche tensioni all'interno della vita cristiana. E non si tratta allora di diventare partigiani un po' fondamentalisti di una o dell'altra posizione, ma di sapere accogliere e l'una e l'altra posizione. Questo è stato l'atteggiamento assolutamente fondamentale di Martini. Martini mi diceva che Papa Benedetto lo chiamava anche quando era a Gerusalemme, anche i suoi soggiorni romani, per potersi incontrare con lui, perché desiderava sentire il parere di Martini, sapendo che in alcune cose magari non era coincidente con il proprio. L'amicizia e la stima sono state sempre fortissime. La convinzione che Martini era comunque l'uomo di Chiesa, in perfetta e totale comunione con la Chiesa, e che nello stesso tempo portava avanti una sensibilità che magari non coincideva con un certo tipo di linea e che forse risulterebbe più coincidente con la linea del nuovo pontificato, quello di Papa Francesco. Al conclave precedente probabilmente Martini deve essere stato uno che votò Bergoglio, insomma, che andava a Bergoglio, che votato per dire, poi disse al cardinale Ratzinger che questi voti era importante che confluissero su di lui, perché probabilmente aveva ormai raggiunto una certa maggioranza, e però si trattava di non aspettare la 34esima votazione, come il regolamento che aveva introdotto Giovanni Paolo II chiedeva per passare alla maggioranza semplice, con 34esima votazione. E allora bisognava a un certo punto far che qualcuno facesse confluire dei voti che magari non sarebbero andati, ma che bisognava favorire. E Martini, il segreto del contrario io non posso conoscerlo, ma si intuisce perlomeno che abbia fatto questa operazione a favore evidentemente di Benedetto, Papa che mi disse ci avrebbe stupito, e che certamente ci ha stupito il giorno in cui ha fatto questa scelta delle sue dimissioni. Ecco, allora io credo che sia importante pensare alla sua capacità di stare dentro nelle tensioni ecclesiali con l'atteggiamento dell'intercedere, ma con lo sguardo di chi guarda avanti. Don Mario richiamava l'aspetto del sogno, ecco, molte volte Martini e Don Giovanni diceva come questo è espressione di amore, evidentemente. Ecco, certo, Martini sognava una chiesa del concilio. Non si può negare che dopo il concilio qualche passo indietro si è fatto, l'ha dichiarato Papa Francesco recentemente. Testardi, tardi di cuore, quelli che vogliono tornare indietro prima del concilio. L'ha dichiarato, si tratta di andare avanti, non di andare indietro. Ecco, Martini faceva questo. E quando mi diceva che con Papa Benedetto si trovava, no? Papa Benedetto gli faceva capire che aveva qualche timore che le esternazioni di Martini potessero essere un pochettino osè, un pochettino destabilizzanti. Martini gli diceva, no, certamente io non intendo creare problemi, e quindi dico anche meno di quello che sentirei l'esigenza di dire, ma le cose bisogna poter dire, per un motivo molto semplice, l'intelligenza del padre della Chiesa veramente, e cioè bisogna che nella tradizione cristiana si sia creato il precedente, che è un cardinale, che era stato cardinale in una diocesi non piccola come quella di Milano, ovviamente, ha avuto il coraggio di dire che è necessario affrontare con i problemi. Lui desiderava non un concilio Vaticano terzo come è stato il Vaticano II. Lui aspirava a un momento conciliare o sinodale, però deliberativo, in cui si potessero affrontare singoli problemi rimasti esclusi dall'agenda del Vaticano II. Non quindi un concilio che fa tot quattro costituzioni, tot decreti, tot dichiarazioni, ma un problema alla volta, ma di quelli scottanti, che deve essere affrontato attraverso una discussione, una ricerca sinodale. Martini credeva molto alla sinodalità, cioè al camminare insieme, a cercare insieme le soluzioni. Era più un'esigenza di metodo. Martini non aveva la soluzione in tasca, perché era una persona intelligente, e le persone intelligenti non hanno mai la pretesa di dire si deve fare così, la soluzione del problema è questa, è un problema complesso e scottante, mettiamoci intorno a cercare insieme come poterlo affrontare. Questa era la posizione di Martino. Ebbene, in questa cosa c'era ovviamente questa prospettiva di sinodalità, c'era anche molto, poi concludo, l'attenzione al discorso ecumenico. Io risalto a pie pari tutto quello che Martini ha fatto negli anni dall'86 al 93 come presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, come vescovo numero uno d'Europa, che dialogava insieme alla Conferenza delle Chiese Europee, la CEC, che raccoglie tutte le chiese protestanti e ortodosse d'Europa. Hanno fatto un lavoro insieme, la prima famosa grande assemblea ecumenica europea nell'89, tenuta a Basilea, è stata copresieduta da parte cattolica da Carlo Maria Martini e da parte non cattolica da Alexi, che poi è diventato, allora era solo metropolita a Leningrado, poi è diventato il patriarca di Mosca, adesso è morto ed è stato succeduto Kirill. Ecco, questa fu una grande assemblea, fu un evento coraggioso. Martini ne parlava come di una nuova Pentecoste. Per la prima volta nella storia le chiese che si erano fatte le guerre in passato, che si erano divise, che si erano scomunicate, avevano fatto un'assemblea in cui su pace, giustizia e salvaguardia del creato avevano intrecciato un cammino comune, la prospettiva di camminare insieme e di camminare insieme anche i movimenti storici che avevano fatto propria la causa della pace, la causa della giustizia, la causa dell'ecologia. Una posizione certamente molto coraggiosa e avanzata, ma che aveva visto anche l'unità di tutte le chiese, e mettere insieme ortodossi e protestanti non era cosa semplice, ma cose sono gli antipodi. Ecco, lo spirito era stato il grande protagonista a Basilea. Ebbene, di questi incontri ecumenici, io vi posso, e concludo, anche portare la testimonianza di un incontro che si è svolto in modo certamente significativo con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, chiesa ortodossa, primo tutti i patriarchi ortodossi, perché è un esempio che mi pare significativo. Cioè, proprio Bartolomeo verrà a Milano, perché è ancora patriarca, verrà a Milano tra l'altro nel mese di maggio, ma nel 1997, in occasione del sedicesimo centenario della morte di Sant'Ambrogio, la diocesi di Milano con Carlo Maria Martini fece l'anno sant'Ambrosiano su Sant'Ambrogio, in occasione della Pentecoste, tra i vari invitati, sono stati invitati diversi durante l'anno, venne invitato Bartolomeo. Bartolomeo, che è un personaggio di grande spessore, di grande apertura ecumenica, è presente a Costantinopoli e Roma dall'abbraccio di Paolo VI con Adenauer, periodo conclusivo del concilio si sono tolte le scomuniche, quindi c'è un contatto annuale a San Pietro, vengono la delegazione di Costantinopoli, a Sant'Andrea va la delegazione vaticana, quindi c'è un grande clima di comunione, però evidentemente qualche volta forse all'interno di queste chiese ci sono anche quelli che non sono così decisamente aperti all'ecumenismo, come anche nella Chiesa Cattolica ci sono quelli non particolarmente aperti all'ecumenismo. Evidentemente Bartolomeo venne a Milano, fece molti discorsi, perché ci fermò più giorni in più posti, uno più bello dell'altro, nella veglia ecumenica di Pentecoste uomo strapante di gente, fece una bellissima omelia, un po' lunga, ma quasi come, un po' meno della mia, ma comunque lunga, così mi sto annoiando, Ecco, fece una lunga intervento, però con un passaggio veramente stonato, perché venne a sostenere che c'è tra loro ortodossi e noi cattolici una differenza ontologica riguardo alla fede in Gesù Cristo. Ora, cosa che non sta dicendo il tema detto tra di noi, assolutamente assurda. Non sto adesso a entrare sul senso dell'ontologico, della cristologia, faremo un discorso complicato. Del figlio che non c'entra nulla, che poi non è neanche un problema risolto. Io ricordo che pranzo con lui, con Adriano, gli dissi: ma santità, senta, io capisco che lei doveva tornare a casa avendo detto qualche cosa anche contro, perché c'è qualcuno da accontentare nella sua chiesa, ma quale faccia di tolla, ce l'ho, mi sono di dire, ma poteva dirlo al santuario, sia al Sacromonte di Varese, dove c'è al massimo ci sono state 100 persone, mi è venuta a dirla in un luogo pieno di gente, perché molti sono andati, cosa sta dicendo questo? E lui dice: Bottoni, lei deve sapere che un patriarca non è libero di dire quello che pensa. Beh, sono qualche piccola botta di risposta, la cosa si chiude lì. Però cosa succede? Che eravamo a Pentecoste. Nell'autunno successivo lui va in USA, all'università di Georgetown, a Washington, rifà la stessa affermazione. Solo che lì forse erano presenti personaggi di un certo livello, a livello di stampa, e la cosa va in giro. Quindi si viene a salire a Roma, questo e quest'altro. Allora cosa succede? Che però nell'anno successivo, nel 98, Martini è invitato a Istanbul, chiesa di Costantinopoli, da Bartolomeo a restituire la visita. E allora si prepara il discorso di saluto in carica, evidentemente mettere giù il testo, e io ho ritenuto che fosse opportuno dare la risposta per le rime su questo argomento, mostrando che alla luce della loro teologia aveva detto una fesseria, ma alla luce della loro teologia. Io ricordo che ancora eravamo all'aeroporto prima di partire, e Martini, che era molto d'accordo evidentemente sui contenuti, dice: ma se non è che combiniamo un guaio dal punto di vista diplomatico con questa cosa, ma non so, era un po' incerto, un po' preoccupato più esattamente. Come Bartolomeo non è libero di dire quello che pensa, perché la sua chiesa esige anche lei deve dire questa cosa, e infatti tranquillamente la dice. Cosa succede? Che il nunzio, che è un nunzio qualificato, non sempre i nunzi sono molto qualificati, ma quello in quel caso lì è un nunzio intelligente, molto bravo, capisce subito, perché non era poi, non è che l'ha detto volgarmente, l'ha detto in modo anche elegante, anche un po' critico, ma però capisce subito che era la risposta. E dice: era pieno entusiasmo, ma andiamo subito a questo discorso, Roma, entusiasmo meraviglioso, meraviglioso Martini, meraviglioso. Cosa succede? E però io vengo al dunque, perché questa è una cosa a mio parere grandiosa e bellissima. Il giorno dopo siamo a pranzo. I pranzi sono sempre momenti, un pranzo molto, molto soffio, non crediate, dovevamo partire, è una cosa velocissima, eravamo anche in pochi. Improvvisamente Bartolomeo si rivolge a Martini e dice: Eminenza, ho una cosa da dire. Lei, ieri, perché era il giorno prima, mi ha dato un esempio di correzione fraterna, secondo il Vangelo, e io la devo ringraziare. Io sapevo di sbagliare a dire queste cose, e lei ha avuto il coraggio di dirlo espressamente. e io di questo la ringrazio.
Lei ha una giacca, mi pare, no? Ecco, la faccia di Martini, il colore della sua giacca è pallido in confronto alla faccia di Martini. Oh, suo, ecco. Voi avete un colore pallido in confronto alla faccia di Martini.
Io avevo le lacrime agli occhi comunque, perché giù il cappello, insomma, quando un patriarca dice questo, ma non l'avrebbe detto a qualsiasi altra persona. L'ha detto perché la persona che diceva si chiamava Carlo Maria Martini. E l'intensità del personaggio che gli ha detto questa cosa è un'intensità tale che evidentemente ha fatto vivere un evento dello spirito anche in quel momento. E allora, cose da dire ce ne sarebbero tantissime altre, ma siccome non avevo tempo e... Padre non me l'ha voluto assegnare un tempo, ma se pare che un minimo di decenza ci voglia a questo punto, ecco, io mi fermo qui, però sarei anche molto contento se può continuare sotto forma di dialogo la nostra.
Buonasera. Io sono molto incuriosita da ciò che Martini ha fatto a Gerusalemme, perché ci sono stata, è stata una guerra molto particolare e sono incuriosita.
Io sento male, magari.
Non si sente.
Ecco, adesso sento meglio.
Chiedevo se ci può raccontare qualche episodio, qualche esperienza legata all'esperienza del Cardinale Martini a Gerusalemme.
Ha fatto in particolare a me molto piacere, però sono tantissime altri gli argomenti sui quali lei può parlare in modo davvero straordinario. Per quanto riguarda Cardinal Martini, volevo chiedere una cosa. Non so se condivide la mia impressione. Io non ho mai né sentito a voce né letto le cose che ho letto di lui. Non ho mai sentito prendere una posizione, come si può dire, conservatrice, di chiusura, ecco. Mentre purtroppo, per esempio, sul tema del ruolo della donna nella Chiesa c'è stato, non so, il papato di Voitiva che si è aperto su una certa tonalità e ci si poteva aspettare grandi passi avanti che non ci sono mai stati, anzi quando ci sono state donne cattoliche che hanno posto il problema la risposta è stata di chiusura, e quando una situazione storicamente matura la chiusura fa andare indietro. E temo che su questo nuovo straordinario Papa, che pure in tutti, me compreso, dà grandi aspettative di gioia, su questo stesso tema, forse per una formazione culturale un poco estranea, come quella di Voitila d'altra parte, estranea all'Occidente, e alle evoluzioni che non sono compiute, forse per questo temo che anche da Papa Francesco sul ruolo della donna ci sarà poi alla fine una chiusura. Mentre invece Cardinal Martini non ho mai sentito, è giusta la mia impressione, e da dove gli veniva questa straordinaria, non so se dire curiosità, apertura. Mi scusi se sono impreciso, ma non
c'è. No, perfetto, ottimo, la ringrazio anche.
Volevo chiedere per cortesia se può approfondire un pochino il concetto del credente non credente, del non credente credente. L'accennato, se può. La ringrazio.
Se va bene io andrei a tre per volta perché dopo magari mi confondo. Va bene. Carlo Maria Martini a Gerusalemme. Io tra l'altro dovrei anche confessare le mie colpe nei confronti di Carlo Maria Martini, perché io un giorno in questo caso non ero più a Gerusalemme. Ma lo dico perché anche quando era a Gerusalemme non è che l'abbia seguito moltissimo. E un giorno che era già a Milano durante questi anni mi sento chiamare per telefono e mi dice espressamente: ma quanto aspetti a venire a trovare? L'altro è commosso e colpito. In effetti sono uno che non ci è andato tantissimo, un po' perché è pieno di cose, ma negli ultimi tempi devo dire che ho avuto un problema non piccolo. Lui desiderava con me parlare a quattro occhi, senza la mediazione di nessuno. E io non riuscivo più a capire cosa diceva. E per me, poi rispondere non a tono, non a tema, era un dramma, perché. E quindi ho finito col trascurarlo, negli ultimi tempi io l'ho anche un po' trascurato. Quindi vedete che ho i miei complessi di colpa. Ma qui neanche a Gerusalemme non è che io abbia avuto molte occasioni, però posso dire una cosa. Certamente quando nel periodo in cui sono stato presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, più di due anni consecutivi non possiamo rimanere in questa carica, ho concluso la mia presidenza organizzando un cammino ecumenico di pace a Gerusalemme, promosso dal Consiglio delle Chiese Cristiane, che andava a Gerusalemme e in Israele non per fare il pio pellegrinaggio,
ma per andare a incontrare le situazioni in conflitto e i laboratori di pace e di dialogo esistenti in quella terra, perché ci sono delle cose straordinarie che non si conoscono abbastanza. Il cardinal Tettamanzi volle venirci e quindi, vabbè, insomma, avevamo il cardinal Tettamanzi. Io avevo da una settimana smesso la mia funzione di presidente e subentravo un Valdese alla presidenza, e quindi ha fatto lui, e il cardinal Tettamanzi, non ti aveva riconosciuto, faceva un passo indietro anche rispetto all'autorità di Israele, che ovviamente arrivava un cardinale e la accoglieva lui, no, se presidente è questo. Sono cose molto belle dal punto di vista ecumenico, non so quanti vescovi farebbero. Un cardinale di Santa Romana Chiesa, dove c'è, in questo caso è Tettamanzi, ma mi ha dato merito anche a lui. Ecco, Tettamanzi evidentemente mi disse, perché fu lui a esprimere il desiderio, io vorrei andare a Gerusalemme, evidentemente quando Martini è a Gerusalemme. E infatti organizziamo questo cammino durante il periodo in cui Martini era là, per cui ho combinato poi con Martini i suoi interventi. E devo dire che allora su questo si aprirebbe un lungo capitolo che ho completamente trascurato, che è il capitolo relativo al discorso del rapporto con la radice ebraica, ma che è un rapporto non solo con una radice, ma con un popolo vivente, perché il problema è di non fare l'archeologia nei confronti degli ebrei. Celebravano la Pentecoste, adesso noi celebriamo come dono della Torah, e adesso noi celebriamo la Pentecoste come dono dello Spirito Santo. Questa è l'archeologia che esprime l'antigiudaismo inconsapevole dei cristiani. Gli ebrei celebrano tuttora la Pentecoste come la festa del dono della Torah. La consapevolezza di Martini, quindi, di poter fare un discorso di grande attenzione nei confronti del popolo ebraico è fondamentale. Lui dichiarò espressamente, in un incontro che aveva fatto ancora a Milano, che non basta essere contro l'antisemitismo, si tratta di essere per il popolo ebraico, di amare il popolo ebraico, la sua storia, la sua tradizione, la sua ricchezza spirituale, la sua vita attuale, la sua realtà di oggi. E non a caso fu con Martini che ci fu il primo incontro storico per la città di Milano a livello pubblico tra un rabbino capo e un arcivescovo. Poi facemmo fare insieme lo studio biblico ebraico-cristiano a due voci. Ci fu una serie di iniziative che adesso non sto a elencarvi, ma enorme, insomma. Siamo andati in sinagoga, ovviamente, eccetera, tante cose. Ora, il problema fondamentale però che ha caratterizzato la realtà milanese, è anche giusto dire che non necessariamente tutto viene da Martini, perché sono anche delle cose che abbiamo proposto, ma che non avremmo potuto realizzare se non avessimo avuto un vescovo che si chiamava Carlo Maria Martini, che benediceva ovviamente, anche senza bisogno di farsi di essere informato a ogni piesso spinto di quello che si faceva. C'era la fiducia più totale, insomma, di quello che si faceva. Noi abbiamo impostato una linea relativa al discorso ebraico-cristiano decisamente originale. E cioè che il problema non è tanto quello di incontrarsi tra ebrei e cristiani a dialogare, il problema è quello della revisione dell'autocoscienza cristiana in rapporto all'ebraismo. Noi abbiamo, qui davanti a me un biblista, ma noi abbiamo una teologia della sostituzione della Chiesa nei confronti di Israele che domina tuttora nelle nostre preghiere, nelle nostre catechesi, nella nostra mentalità, eccetera. La revisione di tutto questo comporta una presa di coscienza di un cristianesimo e della novità dell'Evangelo. Perché finché diciamo che la Chiesa sostituisce Israele, abbiamo banalizzato la novità dell'Evangelo come se fosse una religione che viene a sostituire un'altra. E non è così. Oltretutto Gesù non ha fondato una religione. Ecco,
A questi temi Martini era particolarmente sensibile, oserei dire che la sua presenza in Gerusalemme si caratterizza per questi orientamenti di fondo. Non a caso, quando nel 97 ci fu la seconda assemblea ecumenica europea a Graz, lui non era più presidente, perché nel frattempo Roma aveva fatto un giochetto per evitare che lui rimanesse presidente dei vescovi d'Europa, cambiato lo statuto del Consiglio delle Conferenze Episcopali, facendo in modo che venissero non vescovi eletti dalla Conferenza Episcopale, ma i presidenti a formare la conferenza a livello europeo, per cui Cristiana allora era anche alla riunione, andò a Rimini e Martini non andò più all'incontro. E quindi lui non era più presidente, però come ex presidente, nel senso che aveva fatto presidere, fu invitato per una relazione iniziale. Ci andammo insieme e quell'anno a Graz fu richiesto personalmente di organizzare il forum di dialogo ebraico-cristiano da parte cattolica e da parte non cattolica. Ci fu un pastore luterano, Hans Ucko, che con me doveva organizzare questo forum. A Graz il forum era uno dei momenti più importanti di questa grande assemblea, che durava una settimana, insomma, E Martini, quando seppe che io avevo questo incarico, si coinvolse in modo significativo a preparare con Bruno Forte l'intervento che poi avrebbe fatto Bruno Forte, e volle venire a sentire evidentemente questo forum. Poi partì e tornò a Milano, ma questo forum si fermò dopo aver fatto la sua relazione. Si fermò il forum. Perché era importante questo forum? Perché esprimeva la linea scelta a Milano, che il mio partner ecumenico luterano ha condiviso, e che gli organismi a livello europeo della CEC e del CCE, cioè dei Vescovi d'Europa, hanno accettato. E cioè che il forum ebraico-cristiano non consistesse nel chiamare un po' di ebrei e un po' di cristiani a dialogare tra di loro, ma dite fosse un forum in cui c'erano soltanto cristiani di confessioni diverse. D'altra parte Graz era un'assemblea di chiese cristiane, i quali relatori dicessero qual è l'autocoscienza della propria chiesa rispetto all'ebraismo. E alla fine un'autorevole voce ebraica che ascoltava questa tavola rotonda avrebbe espresso un suo commento. Martini si entusiasmò per questa impostazione, quindi volle esserci, perché questa impostazione era originale ed era effettivamente la linea che Milano aveva scelto, cioè noi lavoriamo per l'autocoscienza cristiana. Fu una cosa interessante perché evidentemente emerse da parte dei diversi cristiani l'esigenza, che più chi meno, che anche gli ortodossi hanno meno consapevolezza dei protestanti e in questo caso dei cattolici selezionati giusti, a dire che c'è una necessità di cambiare noi la nostra autocoscienza, che noi dobbiamo fare teshuvah è termine ebraico che vuol dire, normalmente lo usiamo per tradurre conversione, ma vorrebbe dire ritorno, inversione a U, e ritornare indietro, ritornare verso Dio, ritornare verso le fonti, ritornare verso la radice, ritornare. Ebbene, dopo aver sentito che i cristiani dicevano dobbiamo fare teshuvah nei confronti dell'ebraismo, questo rabbino, per la prima volta nella storia del dialogo ebraico-cristiano, disse, dopo avervi ascoltato, io mi sono convinto che se anche oggi noi ebrei non lo diciamo, bisogna che arriviamo un giorno a dire che anche noi dobbiamo fare teshuvah nei vostri confronti. Perché tenete presente che il dialogo ebraico-cristiano è definito asimmetrico, perché i cristiani non possono capire chi sono a prescindere dagli ebrei, ma gli ebrei non hanno bisogno di cristiani per sapere chi sono. Quindi l'esigenza del dialogo è un'esigenza che allo stato attuale è considerata come un'esigenza dei cristiani. Poi,
di convivenza, eccetera, si dialoga da ambedue le parti. Ora, questa impostazione che porta a una scoperta della reciprocità e quindi di una simmetria è stato certamente un passo significativo. Ecco, Martini a Gerusalemme va, oserei dire, con questo bagaglio, idee. Quando noi nel cammino comendo di pace lo coinvolgiamo sia per una meditazione in cui si dice, in cui gli si chiede di parlarci del suo essere in Israele, come, ed è molto significativo, adesso io avrei anche bisogno di nero su bianco per poterla riassumere, perché a memoria, intanto è un periodo erotico, direi magari delle cose inesatte, e poi sulla pace vissuta in quell'atteggiamento dell'intercessione di cui d'altra parte vi dicevo, furono due meditazioni bellissime. Beh, a Gerusalemme poi lui è invitato all'Università di Gerusalemme a tenere una conferenza particolarmente significativa, e comunque lui si muove a Gerusalemme con grande semplicità e circospezione, direi anche in modo molto silenzioso, proprio perché si rende conto che è rischioso, insomma, no? Giocare un ruolo, e quindi sta molto ritirato, però con questo atteggiamento di cui si diceva dell'intercessione, che si sia esplicitato poi in cose particolari, però la capacità di tenere buoni rapporti con l'una e con l'altra delle realtà in conflitto un pochettino c'è stato. Vengo alla seconda, che riguarda sulle posizioni, diciamo così, sempre aperte e non di chiusura. Sì, in effetti non saprei dire quali siano state posizioni di chiusura da parte di Martini, ci sono sempre state posizioni di apertura, magari sul piano politico era tutto sommato abbastanza prudente, non era un con posizioni particolarmente di punta, però con un sornione senso dell'umorismo, per cui abbiamo un sottile senso dell'umorismo, Carlo Mario Martini, e quindi era anche piacevole sentire qualche suo commento molto, molto pacato, molto misurato, molto calibrato, che lasciava trapelare, ecco, nella sua ironia qualche osservazione, ma con grande rispetto nei confronti di tutto e di tutti, insomma. Certo, ci sono stati dei politici, non faccio nomi e cognomi, che non sono mai andati a trovarlo, pur avendo ruoli istituzionali, ci sono quelli che si sono andati molto spesso e volentieri, forse, ma qui non è una scelta sua, sono scelte degli altri, e questo lasciamo perdere questo aspetto. E come sarebbe anche interessante, io ho saltato questa parte, pensare alle personalità dal punto di vista culturale e religioso che comunque venendo in Italia dai più diversi paesi del mondo non concepivano il venire in Italia se non passando da Milano per incontrare Carlo Maria Martini. Nel mio articoletto che ho mandato a Don Mario faccio l'esempio di Wiesel, in questo caso si tratta di un ebreo laico, proprio mi ricordo di aver accompagnato, preparato, camminando per strada, perché se era, non so quale dico, e correva come un matto, perché l'emozione di parlare al premio Nobel, era un convegno di premi Nobel a Milano, l'emozione di parlare con Carlo Maria Martini non stava nella pelle, insomma, ecco, per dire, e doveva scaricare una serie di problemi ai quali credo, ritengo, perché non sono stato presente, ma Martini non abbia inteso rispondere, perché Martini poi su queste cose è l'uomo che rinancia la ricerca e non dà le risposte confezionate. Sul ruolo della donna, ecco, posso dire una cosa che è rimasta abbastanza famosa, non posso ricordare l'anno, ma siamo nell'ultimo quinquennio degli anni 90, interrogato sul fatto, forse intorno a Grazia, quindi 97, se ci sarebbe stato un giorno il ministero femminile nella Chiesa, Martini con la sua proverbiale, con il suo proverbiale senso di femminismo, ha detto sicuramente in questo millennio no. Dopo, come facciamo a dire? Certamente non in questo millennio, mancavano 3-4 anni alla fine del millennio, e quindi era evidente che nel secondo millennio non ci sarebbe stato. Che retroterra aveva? Certamente aveva il retroterra, come biblista sapeva che se gli studi sono ancora aperti, non definiti, però è un po' complicato poter affermare che comunque nel Nuovo Testamento non si può parlare di diaconesse. È un po' complicato. Cioè, le donne, le diaconesse, molto probabilmente ci sono state. Ecco, però se adesso noi pensiamo, ma c'è stata l'ordinazione, l'imposizione delle mani, con la successione apostolica, c'era la Chiesa primitiva, le cose andavano in modo un po' più pragmatico, diciamo, rispetto all'istituzionalizzazione del diritto canonico che oggi fa riconoscere che qui c'è l'ordinazione legittima e lì non ci sarebbe, insomma. Quindi, con questi retroterra è chiaro che il discorso anche di un ruolo ministeriale istituito nella Chiesa per le donne, certamente Martini riteneva, come tanti altri, che prima o poi ci si potrebbe anche arrivare. Sul sacerdozio in quanto tale non posso dire che cosa pensasse, anche perché, ripeto, la sua posizione su questi problemi non è mai stata di dire è così o è così, ma la persona intelligente riteneva che si doveva arrivare gradualmente attraverso una ricerca sinodale. E oggi la ricerca sinodale non può spingersi più di tanto, perché deve essere anche ecumenicamente attenta. Rompiamo con tutte le chiese ortodosse per la scelta del sacerdozio alle donne, correndo dietro ai protestanti. Io posso magari avere più simpatia per gli evangelici che per gli ortodossi, ma non ritengo che si debba, che oggi come oggi si debba arrivare a quello. Che ci sono delle scelte epocali che bisognerebbe avere il coraggio di fare insieme, tutte le chiese, perché il concilio ecumenico, quando è riconosciuto da tutte le chiese, il Vaticano II, noi lo chiamiamo concilio ecumenico, perché aveva ha avuto comunque una valenza ecumenica che anche dall'esterno è riconosciuta, ma da un punto di vista morale, non canonico. Non è che le chiese ortodosse hanno detto, secondo i loro canoni, noi riconosciamo il concilio Vaticano II, e come tale è un sinodo generale della Chiesa Cattolica Romana. Non è un concilio ecumenico. Nicea, Costantinopolitano I, II, eccetera, sono concili ecumenici. Il Vaticano II di per sé ha una potenzialità e valenza ecumenica per noi, ma non può essere definito ecumenico per l'ecumene cristiana. Quindi, ecco, in questo senso, quindi un problema come quello, ovviamente un Martini sarebbe il primo a dire: passi come Chiesa Cattolica Romana possiamo farlo se sinodalmente veniamo convocati dal Papa, però una scelta come potrebbe essere quella del sacerdozio è una scelta che dovrebbe essere ecumenica. Ecumenica chissà quando potrà essere, perché oggi come oggi l'ortodossia risponde picche, insomma, ovviamente. Ecco, credente e non credente. Quindi da un certo punto di vista io sono d'accordo che Martini possa essere vicino alle posizioni di Papa Francesco, però ritengo che Papa Francesco a sua volta più di tanto non intenda fare. Papa Francesco comunque non immaginiamocelo come un progressista, tutto sommato ha un impianto teologico sostanzialmente tradizionale e conservatore, attraversato da una dimensione evangelica e umana straordinaria. E poi con alcuni retroterra l'idea è molto chiara, perché insomma aver definito il predecessore vescovo emerito di Roma è un indice, non a caso Bartolomeo è corso immediatamente all'inaugurazione del suo ministero pontificio, perché queste piccole cose sono sufficienti a parlare al mondo ortodosso, in questo caso, in modo estremamente significativo, perché è una novità profonda, insomma, indica una mentalità molto, molto importante. Dal punto di vista ecumenico, Papa Francesco è una grande speranza, questo certamente. Vabbè, adesso non sto a entrare nel merito, perché c'è la terza cosa, che è credente, non credente, che cosa dire in più, io non lo so che cosa dire in più. Io dico che la consapevolezza della poca fede è comunque nei testi del Nuovo Testamento espressa e messa in bocca, e quindi nel cuore e nella coscienza, degli stessi discepoli, che d'altra parte spesso e volentieri, il Vangelo di Marco in particolare, sono presi un pochettino a pesce in faccia da Gesù. Non è che proprio Gesù abbia sempre un atteggiamento molto tenero nei confronti dei discepoli, perché hanno paura, perché non credono, ma non credete ancora, ma qui vabbè. Cioè il non credente è denunciato nell'esperienza anche del discepolo, che ovviamente è uno che ha aderito nella fede alla sequela del Signore. Quindi in questo senso è importante che noi abbiamo la coscienza che ciascuno di noi crede e non crede, anche perché la dimensione idolatrica è una dimensione che noi dovremmo prendere un po' più sul serio, in quanto la Bibbia non parla di ateismo, la Bibbia denuncia l'idolatria, e sarebbe importante rendersi conto. L'idolatria è all'interno dell'esperienza religiosa. L'idolatria è chi crede, è chi crede che diventa idolatra. Perché l'idolatria è fondamentalmente un farsi un Dio a propria immagine e somiglianza, a proprio servizio, come noi vorremmo, come noi ce l'attendiamo, come ci può servire. Idolatria è sostanzialmente l'atteggiamento di Adamo, molto religioso, perché voler diventare come Dio, elevarsi, è un atteggiamento religioso, ma questa religiosità è idolatrica nella misura in cui protagonista sei tu. Ma noi ci rendiamo conto che tutto il problema dell'essere cristiani lo giochiamo nel passaggio dall'io al tu. Provate a fare l'analisi logica della bellissima parabola essenzialissima del pubblicano e del fariseo al tempio. Ci sono i verbi. Quali sono i soggetti dei verbi, delle parole messe sulla bocca del fariseo? Religiosissimo, io ti ringrazio, perché io osservo la legge, pago le leggi, faccio di più di quello che è necessario per la tua vita, e non sono come quello, ma scalzone, il pubblicano. Io ti ringrazio, io osservo, io faccio, io qui, io là. E il verbo sulle labbra del pubblicano, mascalzone peccatore, Signore, abbi pietà di me peccatore. Chi è il soggetto? Tu. Il passaggio da Dio al tu è decisivo per la conversione cristiana, perché il più grande idolo è il nostro io, e la nostra religiosità, quando è funzionale al nostro consumo, al nostro bisogno, per cui diventa un consumismo anche quella andiamo a prendere la comunione dal distributore automatico, perché possiamo avere anche noi il nostro vantaggio spirituale. Insomma, è evidente che noi non siamo fuori dall'idolatria, e l'idolatria è il non credere. Il non credente c'è anche in noi, ed è inevitabile, perché la religiosità fa parte della natura umana, è un bisogno della natura umana, è una necessità. Noi non possiamo non essere religiosi con la deriva idolatrica che questa comporta. Ma c'è un Evangelo, c'è una lieta notizia che ci libera da questo, che inaugura il regno, che non è più individuocentrico, egocentrico, incentrato sull'io, ma è la nuova creazione, sono le nuove relazioni. Noi per vivere abbiamo bisogno di mangiare, e il nostro istinto di autoconservazione ci fa andare alla ricerca del mangiare, perché non viviamo senza mangiare. Ma che cos'è l'Eucaristia? È un altro mangiare, non a partire dalla necessità di mangiare per sopravvivere, ma come pregusto, preassaggio delle nuove meravigliose relazioni del regno, in cui ci sarà un banchetto stupendo in cui nessuno mangerà perché ha fame o ha bisogno di mangiare, ma saremo a quel banchetto per la gioia del convivio, del stare insieme, delle nuove relazioni di amore, di comunione nella libertà, serviti dal Signore che passerà a servirci. L'Eucaristia è questo. Allora, voi vedete come sostanzialmente il problema del nostro essere non credenti dobbiamo prenderlo molto su serio. E poi il dubbio c'è. Oserei dire che il quarto Vangelo si conclude con una lode sperticata nei confronti comunque del credere senza vedere, ma alla quale si arriva anche attraverso l'esperienza di un Tommaso che non a caso ha dubitato. E il dubitare non è necessariamente soltanto negativo, però è espressione del nostro non credere, che è accanto al credere. Ecco, non so, le cose da dire sarebbero tante. Certamente è interessante e colpiva che un uomo di fede granitica come Carlo Maria Martini non avesse timore a dire che accanto al suo credere c'era anche l'esperienza faticosa di vincere il suo non credere, perché guai a noi se non ci accorgiamo di averlo dentro il non credere. Il cristiano che pensa di essere soltanto un perfetto credente è un integralista non molto diverso dai fondamentalisti di altre religioni, perché vediamo anche noi i fondamentalisti e gli integralisti, e rischiamo di esserlo se non abbiamo un po' di senso critico e di stanza di conversione a partire dall'Evangelo. Prometto di essere più breve nelle risposte, se no.
Sono Riccardo Viziano, voglio farle una domanda forse su un argomento un po' diverso da quello che abbiamo discusso questa sera. Sono stato molto contento di sentire questa sua descrizione di questo concetto di intercessione di Cardinale Martino. Però mi sembra che a volte questo concetto di intercessione sia andato troppo avanti sull'intercessione. Io ho l'impressione che il Cardinale Martini su alcune cose abbia preso delle posizioni molto forti, particolarmente verso la fine della sua vita. Ha avuto delle espressioni estremamente forti sulla necessità di una ristrutturazione della Chiesa, sulla necessità di cambiare le cose, sulla necessità di fare in modo che cambino molte cose modo di gestire il problema della nostra fede nel nostro paese. Alcune cose forse sono state un po' amplificate nei mass media, ma noi abbiamo l'impressione che ci fosse veramente la volontà di pilotare una qualche trasformazione. Ci fosse veramente dietro queste affermazioni qualcosa di molto duro, di detto con grande determinazione. Vorrei sentire da lei, che è stato vicino al cardinale Martini, se questa è soltanto un'impressione che noi abbiamo avuto, o se invece c'era veramente la convinzione della necessità di una grossa trasformazione, di un movimento veramente forte verso un modo nuovo di vivere della Chiesa, e se c'era una speranza che questo potesse avvenire, o se invece era soltanto un'affermazione di qualche idea che non aveva un fondamento reale.
Ma io le confermerei subito velocemente che sono perfettamente d'accordo con lei sulle posizioni forti, e non vorrei aver dato l'impressione io di annacquare nel momento stesso in cui ho insistito che però queste posizioni forti convivono con un altrettanto forte amore alla Chiesa e anche alla Chiesa istituzionale, cioè non c'è una rottura con la Chiesa istituzionale. E direi che questo è proprio il segno dello Spirito, perché noi tendiamo a riusciamo con le nostre energie a tenere insieme due cose che sono abbastanza vicine. Riuscire a tenere insieme due cose molto lontane, la forza di affermare la novità necessaria, il cambiamento necessario, e la forza di tenere comunque una comunione con la Chiesa, tenere insieme queste due cose è per l'appunto la santità e l'intelligenza del Padre della Chiesa, che sotto l'azione dello Spirito sa essere decisamente avanzato e nello stesso tempo decisamente fedele. Ecco, questa è la lettura che io do, ma che vorrei dire, mi va benissimo quello che dice, perché si tratta di tenere insieme posizioni certamente d'avanguardia che Martini aveva, che non vorrei aver annacquato nel momento stesso in cui ho sottolineato che c'era questa esigenza di comunione. Anche quando è stato riferito della famosa intervista di agosto dei 200 anni di ritardo della Chiesa, non so se rivelo una cosa che non dovrei rivelare, ma io so per una certa via che in realtà Martini disse 200 o 300 anni, poi ci hanno scritto soltanto 200, e in effetti rispetto all'epoca in cui doveva essere affrontato il discorso della modernità è più plausibile il conto di 300 che non di 200, ma comunque gli ha detto tutti e due, 200 e 300, e hanno lasciato soltanto 200 nella trascrizione. Quindi concordo.
Grazie. Riguardo al tema del silenzio come precondizione per la comprensione della parola, ci può dire ancora qualcosa? Martini, ha scritto qualcosa che è possibile leggere? Faccio la domanda, no, perché di solito siamo tutti abituati a pensare che la precondizione per la comprensione della parola del mondo sia un po' la ragione, nel senso kantiano, no? Quindi sono incuriosito e interessato a approfondire questo aspetto. Naturalmente so che la domanda mi accontenta di una risposta, sperando che lei voglia rispondere, consapevole che gli illustri filosofi si sono già dileguati, hanno decidato di rispondere. Grazie.
Vado subito. Ma dunque, la risposta, diciamo così, di Martini, da un certo punto di vista, una domanda così formulata probabilmente non c'è. C'è l'intuizione di Martini che il primo testo che
manda come lettera pastorale alla sua diocesi è la dimensione contemplativa della vita, che significa questa apertura alla dimensione del silenzio e dell'ascolto, come precondizione, diciamo così, per poter accogliere il primato della parola. Questo, uno potrebbe leggere queste due lettere pastorali, la dimensione contemplativa della vita, in principio la parola, non sono in funzione di rispondere alla domanda, ma li trova il pensiero di Martini, questo certamente. Nello stesso tempo è chiaro che questo discorso del silenzio è un discorso che fra l'altro sta anche crescendo, perché non mancano oggi come oggi iniziative di spiritualità che scoprono come il silenzio è una dimensione fondamentale anche per l'uomo d'oggi. Anzi, io devo dire che esistono alcuni studi, io però non saprei citare perché ho per sentito dire, che mettono in luce che molto probabilmente l'ebraismo, che introduce il giorno sabbatico, istituisce un'iniziativa pre-ebraica, presente nell'antichità precedente allo stesso ebraismo, cioè che c'è una tradizione dal punto di vista umano, della natura umana, che sente il bisogno del fermarsi, perché il sabato è il fermarsi, è fermarsi, è la stazio, lo star fermo, che poi ritroviamo nel mondo benedettino, la stazio, il sapersi fermare anche davanti, dinanzi a una cosa che stai facendo. Ecco, la dimensione contemplativa della vita è, in altre parole, questo sapersi fermare. Il sabato non è detto che debba essere un giorno, può essere anche il recupero di due minuti in cui io mi fermo prima di fare una cosa. Nella tradizione gesuitica c'è anche l'esame di coscienza, a metà giornata, eccetera, per dire, sono il fermarsi a prendere coscienza di quello che si sta facendo e vivendo. Ma io andrei oltre sul silenzio, e cioè che, però qui non sto citando Martini, ma faccio un discorso che credo Martini non avrebbe nessuna difficoltà a confermare, e cioè questa: noi abbiamo dei testi, ben due in Galati e Romani, che sono testi molto importanti. Quando l'Apostolo Paolo ci dice che lo Spirito grida Abba Padre nei nostri cuori. Romani 8 e Galati 4. Ora, i grandi maestri della tradizione spirituale cristiana, padri del deserto, ma anche altri in tempi più recenti, hanno detto che questo grido dello Spirito, che ripete la preghiera del Cristo, Abba, rivolta a Dio Padre, avviene al ritmo del nostro stesso respiro. Cioè, ad ogni nostro respiro, noi non lo sentiamo, noi non ne siamo coscienti, c'è un Abba che parte. Gesù ha chiesto una preghiera incessante, cioè senza mai fermarsi. Ma o era un po' matto, o era amava le iperbole, però è comandata la preghiera incessante. Quando nel Nuovo Testamento c'è qualche cosa di comandato e di impossibile a realizzarsi da parte umana, il senso è che viene Dio a realizzare questa cosa. Lo Spirito viene a realizzare la preghiera incessante dentro di noi, di cui non abbiamo coscienza. D'altra parte, noi quante volte pensiamo al respiro? Respiriamo perché comandiamo il respiro? Respiriamo perché abbiamo coscienza del respiro lo respiriamo indipendentemente senza neanche pensarci. Poi, richiamati al fatto che stiamo respirando, allora possiamo anche respirare a pieni polmoni. Stiamo fermi, facciamo la stazio per prendere coscienza del respiro. Il respiro profondo che certe tradizioni orientali non a caso ci insegnano. Che cos'è il silenzio? Il silenzio è, per la spiritualità cristiana, il luogo e il momento in cui poter far affiorare la preghiera che ci abita e di cui non abbiamo possibilità di percezione. E non è che nel silenzio la percepiamo, ma nel silenzio stiamo fermi a credere alla parola che ci annuncia che siamo abitati da una preghiera permanente. Non a caso i grandi maestri spirituali ci dicevano che la preghiera specificamente cristiana, propriamente cristiana, incomincia quando noi smettiamo di pregare. Perché finché preghiamo è l'uomo religioso che prega, che dice parole, dice sentimenti, dice pensieri, fa meditazione, ne invoca, chiede, eccetera. Ed è bellissimo, l'uomo religioso esiste e si deve esprimere, sia ben chiaro. Ma questa preghiera è la preghiera dell'uomo religioso, comune a tutte le religioni d'altra parte. Lo specifico della novità cristiana, che è lo Spirito Santo, incomincia quando l'uomo smette di dire preghiere, di fare la preghiera, ma entra in un silenzio profondo, alla luce della parola, non il silenzio vuoto di certe mistiche orientali, nichilistiche, poi alla fine dei conti, eccetera. Non è silenzio vuoto, un silenzio dominato dalla parola. E la parola mi dice che questa realtà c'è dentro di noi. Ecco, il silenzio ha a che fare con tutte queste cose, insomma, non so se vengo in via, e poi ha a che fare con il correre fredemondo dei milanesi, insomma, ecco, che scavalcano qualsiasi cosa, insomma. A Roma, da questo punto di vista, si è attraversato in mezzo al traffico, le macchine si fermano, a Milano c'è anche subito il travolto. Perché noi dobbiamo correre, insomma. E allora, insomma, serve come medicina l'attivismo milanese anche la dimensione contemplativa.
Beh, io direi
che anche ora
possiamo.
Con Antonio Tellio, che verrà a presentare questo libro che ti doniamo questa sera, I due cristianesimi. Chi non ce l'ha, non lo dà tutte, sì. Giovanni? No. C'è una continuità comunque nel discorso. Nel sito La Chiesa Più Voci, www. Troverete tra qualche giorno la registrazione anche degli incontri precedenti. Visto che c'è Don Gianluca che è invitato per il prossimo autunno, per rompere il ghiaccio vieni a leggere tu questa preghiera di Padre Carlo Maria Martini, così chi non lo conosce lo... Grazie. Ci autofinanziamo noi solitamente. Ecco, concludiamo con questa preghiera. Facciamo nostra.
Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, dai profeti, dai monaci, dai santi. Guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri e toccate dalla voce dei riformatori. Guarda i popoli uniti da tanti legami, ma anche divisi nel tempo dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per un'Europa dello spirito, fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui valori umani ed eterni. Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli che assicuri per tutti i continenti la giustizia e il pane, la libertà e la pace. Amen.
Io propongo un applauso a Carlo Maria Martini che ha scritto questa lettera e a Don Mario Trascelli.
Sera con un ricordo, è mancato ieri alle 10:20 dopo un percorso di malattia, colui che veramente mi ha dato una mano per realizzare questo progetto di cambiamento radicale di questa chiesa, della chiesetta di Ronco e altri ambienti locali, strutture parrocchiali, Remigio. E lo ricordiamo nella preghiera. L'eterno riposo, donati al Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Grazie. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su tutti noi la grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore ci conceda una notte tranquilla, un buon rientro a casa e un sonno ristoratore.